Bene, buona serata a tutti. Dobbiamo affrontare, come già vi ha detto Don Giovanni, un tema un po' trepido, ma lo facciamo con l'atteggiamento giusto. Affrontiamo il tema dei peccati dei cristiani delle origini, partendo dalla testimonianza di Luca negli Atti degli Apostoli, che ci ha presentato anche questo con il sano realismo di uno storico, ma anche con un pizzico di amarezza che si vede nel testo. E allora, per dare il là a questo discorso, che è un po' delicato effettivamente, perché potrebbe cedere a un inutile moralismo di chi quasi si mette sul confine della Chiesa e spara all'interno, quasi che lui non fosse Chiesa, partirei da alcuni testi che fanno parte della nostra consapevolezza di essere noi Chiesa. Il primo che vi ho riportato nelle dispense è di Don Tonino Bello. Questo bravo prete diceva così: amate la Chiesa, amate il Papa, anche quando vedete degli errori, così come amereste vostra madre, anche se sbagliasse. Ci sono le stigmate del battesimo che ci danno la consanguineità con questa madre, come quella consanguineità che possiamo avere con nostro fratello e con nostra sorella. Un giorno ci accorgeremo che veramente questa Chiesa è stata liberata, ma adesso soffre i travagli del parto ed è ancora avvolta in tutto il sangue della nascita. Ecco, questa presa di coscienza di essere consanguinei tutti insieme con nostra Santa Madre Chiesa ci mette in un buon punto di partenza, capace appunto con San Luca di riconoscere che, come i cristiani del passato, così anche noi, credenti in Cristo oggi, e abbiamo le nostre pecche, le nostre fragilità, i nostri peccati. Ma appunto, se c'è da far delle critiche, le facciamo con affetto, proprio come se la Chiesa fosse nostra madre. Delle critiche, come diceva Don Giovanni, finalizzate innanzitutto alla nostra conversione, perché anche noi siamo all'interno di questa battaglia che c'è nella Chiesa tra il bene e il male, la santità e il peccato. E qui i padri della Chiesa già avevano intuito tutto questo. Sant'Agostino, che scrive: ecco il seno materno della Chiesa che soffre del gemito delle doglie. Popolo buono e popolo cattivo, tutti e due lottano in un unico ventre, l'uno contro l'altro, lottano nelle viscere di un'unica madre. Ed è Cristo che travaglia per partorire. Ecco, la consapevolezza che i padri avevano nitida, che la Chiesa è santa, ma anche bisognosa di purificazione. Per cui nel credo possiamo continuare a proclamare la nostra fede nella Chiesa una santa, ma santa perché Cristo l'ha amata e continua ad amarla e le dona continuamente il suo spirito per purificare ciascuno di noi, per renderci piano piano conformi con Gesù Cristo stesso, ma anche con quel sano realismo di chi vede nella Chiesa e in ciascuno di noi anche una resistenza all'azione dello Spirito Santo. Per cui la Chiesa porta in seno appunto anche dei peccatori, come noi, peccatori però appunto in stato di conversione. Quindi i padri della Chiesa avevano questa espressione che potrebbe accompagnarci stasera. Chi è la Chiesa è, dicevano in latino, una casta meretrix, una meretrice casta. Casta perché ama Gesù castamente, ma meretrice perché e perché ama i peccatori che sono al suo interno. Contro quindi una tentazione che in varie epoche della storia è sempre rinata di cercare una Chiesa di puri, una Chiesa elitaria, fatta di perfetti. Chi conosce un po' la storia della Chiesa sa che questa tentazione nata, rinata, il donatismo, poi i catari, poi i giansenisti, e ogni volta sono stati condannati come tendenze ereticali, e anche oggi dobbiamo ammetterlo, quante tendenze integraliste all'interno della Chiesa. Quindi la Chiesa è santa, sì, ma una santità in fieri. E Luca ci mostra questo, fotografa quasi la chiesa delle origini, tre quadretti bellissimi, ma per dire allo stesso tempo quello che la chiesa era già, ma soprattutto quello che la chiesa voleva essere, doveva essere. Ed ecco che questa consapevolezza dei padri della chiesa è giunta fino al concilio. Il concilio Vaticano II, 50 anni fa, diceva: la chiesa che comprende nel suo seno peccatori ed è perciò santa, insieme sempre bisognosa di purificazione, avanza continuamente per il cammino della penitenza e del rinnovamento. Santi perché in cammino verso la santità sotto la spinta dello Spirito Santo. E allora con questo atteggiamento, non con altri atteggiamenti, affrontiamo quattro tipi di peccati che ho rintracciato nel testo degli Atti degli Apostoli. Ce ne sono degli altri, potete continuare a voi, io mi fermo a quattro per non far la fine di un sacerdote filosofo, ora beatificato, Antonio Rosmini, che scrisse le cinque piaghe della Chiesa e il suo testo fu messo all'indice, condannato. Io mi fermo prima, quattro, così. Allora, i quattro peccati dei cristiani delle origini sono l'ipocrisia, le tensioni, un certo tipo di tensioni peccaminose, le mormorazioni e poi i risentimenti invidiosi. Parto dall'ipocrisia, perché condannata da Gesù stesso, eppure subito entrata nella Chiesa delle origini e ha percorso tutti i secoli fino ad arrivare a noi. E in concreto vedo due forme di ipocrisia. La prima nell'uso dei soldi, la seconda più sottile nelle attività pastorali. Però prima di vedere l'oscurità, vediamo la luce che pure c'è negli Atti degli Apostoli. Ci sono delle pagine dove si respira una atmosfera autenticamente evangelica, anche nell'uso dei soldi. Lo si vede bene nella Chiesa Madre di Gerusalemme, dove Luca annota la moltitudine di coloro che erano diventati credenti avevano un cuor solo e un'anima sola, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era in comune. Notate, non tutte le chiese delle origini fecero questa scelta, per cui anche qui sarebbe un grave errore iniziare a mormorare contro, non so, le nostre comunità, pensando e rivendicando che l'unico modo per essere cristiani evangelici dovrebbe essere quello del rinunciare alla proprietà privata. A Gerusalemme hanno fatto questa scelta, altre comunità del cristianesimo delle origini non l'hanno fatto. Però questo è luminoso nella Chiesa di Gerusalemme. Nessuno, dice Luca, tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. E immediatamente dopo Luca annota anche un esempio luminoso, una generosità autentica che si vede affiorare nel gesto di una persona. Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che significa figlio dell'esortazione, un levita originario di Cipro, padrone di un campo, lo vendette e ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli. Bello, evangelico, un uomo di fede che fa un gesto di generosità limpido davanti agli altri per mostrare agli altri, ma prima di tutto a se stesso, che desiderava tagliare i ponti con il passato, pur degno, però voleva mettersi totalmente a servizio di Cristo e del corpo di Cristo che è la Chiesa, infatti dopo ne parleremo come il grande compagno all'inizio di San Paolo in missione. Per cui vende il suo campo e mette il ricavato ai piedi degli apostoli e poi inizia il suo servizio del corpo di Cristo che è la Chiesa da missionario, lavorando con San Paolo. Ma proprio in netta antitesi, vedete che è sempre così nella Chiesa, in netta antitesi con questo modello di generosità autentica, ecco due scene di incoerenza, di ipocrisia più precisamente ancora. Racconta Luca. Un uomo di nome Anania, con sua moglie Saffira, vendette un terreno e, tenuta per sé, d'accordo con la moglie, una parte del ricavato, consegnò l'altra parte deponendola ai piedi degli apostoli. Un gesto solenne di donazione, un gesto in apparenza simile a quello di cui abbiamo appena parlato di Barnaba. Il denaro ricavato dalla vendita del campo viene messo da Anania e Saffira ai piedi degli apostoli. Un gesto che, da come viene raccontato, sembra essere fatto proprio davanti a tutta la comunità, tutti quelli che ascoltavano, poi arrivano anche i giovani, quindi o tutta la comunità o una buona parte della comunità. Quindi Anania e Saffira sentono l'ammirazione da parte di tutta la comunità o di una sua parte, però non so se ci avete fatto caso a una nota stonata, perché Luca nota che Anania si era tenuto per sé, d'accordo con la moglie, una parte del ricavato. Questo non l'abbiamo visto prima, nell'episodio di Barnaba. Barnaba aveva messo lì la somma completa. Il peccato di Anania e Saffira è semplicemente mancanza di generosità o c'è dell'altro? E dal testo c'è dell'altro. Perché? Perché di per sé non era obbligatorio, anche a Gerusalemme, non era obbligatorio vendere i propri beni e dare il ricavato alla comunità, no. E soprattutto non era obbligatorio dare tutto il ricavato di una vendita. Un cristiano poteva benissimo vendere e poi dare una parte alla Chiesa. Ma allora perché hanno fatto questo? E Luca, da storico, si sofferma proprio sull'avvenimento. Pietro disse: Anania, perché Satana ti ha riempito il cuore, così che hai mentito allo Spirito Santo e hai trattenuto una parte del ricavato del campo? Prima di venderlo, non era forse tua proprietà? E l'importo della vendita non era forse a tua disposizione? Perché hai pensato in cuor tuo a questa azione? Non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Da questo richiamo comprendiamo il peccato di Anania e Saffira, di questi due coniugi. Non era semplicemente, non era tanto mancanza di sincerità. Il loro gesto era intriso di ipocrisia. Come mai? Non ci viene detto tutto. Probabilmente Anania, sua moglie, per la novità di una vita autenticamente cristiana all'insegna del Vangelo, si erano buttati anche loro in questa avventura. Avevano visto esempi come Barnaba e anche loro sono spinti, vogliono essere annoverati anche loro, come Barnaba, tra i benefattori, i padri fondatori di questa nuova comunità. Per questo Anania fa questo gesto che ha dentro questo entusiasmo, però non da tutto, nasconde una parte. Insomma, potremmo dire, vuol tenere il piede in due scarpe, non ha dato tutto il ricavato della vendita, però non vuol rinunciare a questa nomea, a questa fama, a questa stima del benefattore davanti agli altri. Appunto, si è comportato da ipocrita. Vedete come agli inizi si è già insinuato nella Chiesa questo peccato. Ma la Chiesa è il popolo di Dio, capite il richiamo di Pietro? Mentire alla Chiesa è mentire a Dio stesso. All'udire queste parole di Pietro, Anania cadde a terra e spirò. E un grande timore si diffuse in tutti quelli che l'ascoltavano. Si alzarono allora i giovani, lo avvolsero, lo portarono fuori e lo seppellirono. Di fronte a questo esito funesto delle parole di Pietro, anche noi, ho notato che si è fatto subito silenzio, anche noi rimaniamo un po' allibiti. Come interpretare un testo così difficile? Un infarto o un malore mortale del genere? Oppure un vero e proprio castigo di Dio? Ma io inizierei a dir così. Sull'infarto possiamo anche accettare l'ipotesi. Ma sul castigo di Dio no, nel senso che facendo leva su quanto conosciamo, e in questi nostri corsi stiamo approfondendo tutto questo, sul Dio di Gesù, sul Dio Abba, papà di Gesù, sempre soltanto buono, dobbiamo rifiutare questa ipotesi interpretativa di questa frase come se ci fosse in questione un giudizio di Dio. Gesù Cristo, che è il rivelatore ultimo, definitivo, insuperabile di Dio, non ha mai bruciato vivo nessuno, non ha mai castigato nessuno, pensateci, nemmeno i farisei ipocriti, nemmeno i suoi crocifissori. Quindi questo racconto, che effettivamente, diciamo, crea un'atmosfera strana, però non parla mai di castigo di Dio. Rileggetelo e vedrete. E poi, partendo anche dalla nostra esperienza, possiamo dire qualcosa. Magari abbiamo fatto anche noi peccati del genere, magari anche peggio, non lo so. E Dio non ci ha trattati così. E allora come interpretare un testo come questo? Tutti i biblisti dicono che non bisogna interpretarlo in maniera fondamentalista, cioè alla testimoni di Geova, ma si tratta qui di una morte dentro di Anania e poi di Saffira, una morte spirituale. La fede di Anania è morta, avvelenata da Satana proprio attraverso il veleno dell'ipocrisia. Una fede che è ipocritamente feconda di opere buone è destinata a morire. Capite che Anania, lui stesso, si è messo fuori dal circolo vitale che era la comunità cristiana in quel momento. È morto dentro. La stessa fine capita a sua moglie Saffira. Però, questo mi piacerebbe comunicarvelo, prima di dare un giudizio, sia sui personaggi del testo, sia nella vita, cerchiamo di essere attenti, vedere i perché, come mai una persona cede a certi atteggiamenti. Saffira mi sembra proprio dal testo una donna di fede. Con suo marito si è lasciata coinvolgere in questa situazione bella, incandescente, evangelica della comunità cristiana di Gerusalemme. E andava così d'accordo con suo marito che ha architettato tutto questo. È scivolata anche lei nello stesso peccato. Infatti, cosa avviene? Luca dice, avvenne che circa 3 ore più tardi entrò sua moglie, la moglie di Anania, ignara dell'accaduto. Pietro le chiese, dimmi, è a questo prezzo che avete venduto il campo? Ed ella rispose, sì, a questo prezzo. Vedete? Anche lei ha mentito. Però Luca non ci dice il motivo di questo atteggiamento, di questa menzogna. E anche qui possiamo chiederci perché. Forse anche lei, come suo marito, voleva fare una bella figura, tenendo il piede in 2 scarpe. Oppure, donna più concreta, in genere così, ha cercato un'uscita di sicurezza. Se questa avventura di questi giovani idealisti finisce male, finisce come una bolla di sapone da un momento all'altro e noi abbiamo dato tutto, e cosa capiterà a noi? Insomma, non siamo più giovani come loro. La mancanza di fiducia. Mancanza di fiducia in quelle persone, negli altri cristiani, ma in radice forse mancanza di fiducia anche nella provvidenza di Dio. L'ipocrisia può avere come radice anche questo, un certo scetticismo nei confronti di un Dio provvidente che si prende cura di noi. Certo, quindi mi lascio coinvolgere dall'esperienza cristiana di Gerusalemme, ma cum grano salis, si dice, cioè fino a un certo punto. Insomma, se le cose si mettono male con questi idealisti, noi abbiamo il nostro gruzzoletto. Insomma. Capite? La Chiesa delle origini aveva anche questo tipo di fragilità. Persone che, prese dall'entusiasmo, si buttavano dentro. E poi però, quando arrivavano, ricordate la parabola di Gesù del buon seminatore, quando arrivavano le spine, le difficoltà, allora si faceva marcia indietro. Anche nelle nostre comunità capita qualche volta così. Sta di fatto che Saffira segue suo marito nella simulazione. E nonostante la domanda di Pietro, su cui voglio tornare, preferisce mantenere la maschera. Una facciata esemplare davanti a tutti, sotto sotto però interessi non così limpidi. Tutti ricordiamo i rimproveri di Gesù contro gli ipocriti. Guai a voi perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo, ma dentro c'è marciume. Ecco, Saffira, mentendo alla comunità cristiana, anche lei muore dentro. Ma di fronte a questa coppia di cristiani che è scivolata effettivamente nell'ipocrisia, è interessante vedere anche l'atteggiamento di Pietro. Vedere come Pietro interagisce, perché poi tocca magari a noi, intervenire di fronte a persone ipocrite o nei nostri confronti o nei confronti della comunità cristiana. Pietro interviene con la sua parola, che è tagliente, come una spada a due tagli, come potremmo dire un bisturi, come un laser che penetra nel cuore, scruta quali sono i sentimenti e i pensieri. Però perché Pietro si comporta così? A me non sembra una sentenza punitiva quella di Pietro, un giudice implacabile che vuol sradicare questi due cristiani dalla comunità cristiana. Certo, il suo intervento è franco, svolto a smascherare l'ipocrisia. E del resto è fedelissimo a Gesù che aveva messo in guardia su questo tipo di atteggiamenti. Guardatevi bene, diceva Gesù, dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia. E Pietro si guarda bene. Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto, quindi ciò che avrete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce. Ecco la luce, ecco questa specie di laser della parola di Pietro. Pietro vuole svelare l'accordo segreto tra i due coniugi, ma lo ribadisco, per me non lo fa per punirli. L'intervento di Pietro è il tentativo estremo piuttosto di tenere dentro questi due, di redimerli dal loro peccato. Lo si vede soprattutto nella domanda che fa a Saffira. Pietro avrebbe potuto benissimo cacciarla via subito, sapeva già tutto. Cosa gli interessava sapere a quanto ha venduto quel campo? E perché lui vuol dare una chance in quel momento a questa donna. Se questa donna di fronte alla domanda si fosse ravveduta, io penso che non sarebbe morta dentro. Lo stesso anche per Anania. Di fronte a quel laser della voce di Pietro, Anania, perché Satana ti ha riempito il cuore? Perché hai pensato in cuor tuo a questa azione? Ecco, di fronte a una parola anche così nitida, severa, se Anania si fosse pentito, io penso che sarebbe stato perdonato. Perdonato da Pietro, perdonato dalla comunità, perdonato prima di tutto da Dio. Sarebbe bastato, a mio avviso, che Anania e Saffira, di fronte a quella parola, avessero confessato davanti a tutta la comunità: guardate, non siamo più giovani, abbiamo temuto che dopo aver dato tutto alla comunità, magari nella nostra vita si sarebbe verificato qualche imprevisto. Confessiamo di aver sbagliato. Anzi, aiutateci voi, con il vostro perdono, con il vostro esempio, a essere limpidi da adesso in poi. Ecco, io sono certo che di fronte a una parola come questa, a un pentimento così, Pietro che aveva provato l'amarezza di quel triplice rinnegamento di Cristo per salvarsi la pelle e aveva provato quello sguardo di perdono di Cristo, io penso che Pietro li avrebbe perdonati, tutti e due. E invece no, perché questi due mantengono la maschera, appunto come gli attori dell'antica Grecia. Ipocrisia deriva da lì, mantenere la maschera a teatro. Da qui la morte interiore, perché è chiaro, Paolo l'ha detto, il salario del peccato è la morte. Giovanni, ci sono dei peccati che fanno morire dentro. Magari uno dopo è vivo e vegeto, ma dentro c'è qualcosa che... Andiamo avanti. Persino Simon Pietro, lui che aveva rimproverato, scivolò in questo peccato. Non è San Luca che ce lo testimonia negli Atti, ma è l'Apostolo Paolo nella lettera ai Galati. Perché? Perché è proprio Paolo che corregge Pietro. Lo corregge con la forza, il vigore, la severità degli antichi profeti. Ma perché Paolo è Paolo? E adesso vedremo. Questo è positivo nella Chiesa, è bello nella Chiesa, cioè è innegabile che nella Chiesa di allora, come nella nostra Chiesa, ci siano dei peccati, però c'è lo Spirito Santo che soffia e che di epoca in epoca fa sorgere dei profeti, cioè gente capace di ricondurre la Chiesa a Gesù. Pensate a San Francesco d'Assisi. Pensate a San Domenico, in un momento in cui la Chiesa, soprattutto nella sua parte alta, era sbandata, specialmente sul valore della povertà evangelica, lo Spirito Santo suscita questi due santi che fondano due ordini mendicanti, che riportano la Chiesa di quell'epoca sul valore della povertà evangelica. È come se nelle varie epoche della storia lo Spirito Santo inoculasse nella Chiesa gli anticorpi rispetto a certi virus del maligno. Oggi usiamo gli antivirus nei computer. Ecco, lo Spirito Santo che nelle epoche della storia mette l'antivirus. E questa profilassi dello Spirito Santo, secondo me, ci dà speranza, tanta speranza. La Chiesa è santa non perché i suoi figli non pecchino mai. La Chiesa è santa perché c'è lo Spirito Santo che suscita i santi che come profeti con la loro parola e con la loro vita spinge la Chiesa in questa dinamica di conversione. La Chiesa è semper reformanda, dicevano, sempre in riforma, sempre in stato di conversione. Comunque, Paolo, lettera ai Galati, ci ricorda un fatto imbarazzante. Quando Cefa, Pietro, venne ad Antiochia in Siria, dove Paolo e Barnaba stavano lavorando da missionari, mi opposi a lui a viso aperto perché aveva torto. Infatti, prima che giungessero alcuni da parte di Giacomo, diciamo così, era il vescovo della comunità cristiana di Gerusalemme, quindi manda dei, tra virgolette, visitatori apostolici, dei giudeo-cristiani che devono visitare questa comunità mista, fatta di pagani convertitisi al cristianesimo e di giudei convertitisi al cristianesimo, che era a nord di Israele, Antiochia in Siria. Quindi, quando arrivano questi visitatori apostolici, racconta Paolo, Pietro prendeva cibo insieme ai pagani, cioè andava a mangiare, a condividere amicizia, con quei cristiani di Antiochia che provenivano dal paganesimo e quindi non stavano attenti a tutta la legge di Mosè, alle prescrizioni alimentari della legge di Mosè, puro, non puro. Pietro semplicemente va a mangiare da loro, anche perché, forse vi ricordate, un caso, il caso di Cornelio, la conversione di un centurione romano, lo aveva convinto che bisognava fare proprio così. Lo Spirito Santo tanto aveva fatto che, insomma, Pietro aveva battezzato un centurione romano, chiaro che voleva ricevere il battesimo, e lì Pietro aveva capito. Per cui questi arrivano, questi visitatori apostolici, e lui semplicemente in quel momento stava visitando pagani diventati cristiani senza badare a tante regole della legge di Mosè. Ma ecco qui il problema. Dopo la loro venuta, di questi giudeo-cristiani, visitatori apostolici mandati dal vescovo Giacomo, Pietro cominciò a evitare questi pagani cristiani, a evitarli, a tenersi in disparte per timore dei circoncisi, quelli che erano giunti da Gerusalemme, e anche gli altri giudei, giudeo-cristiani come Pietro, lo imitarono nella simulazione. Se guardate il greco trovate proprio la parola ipocrisia. Tanto che pure Barnaba si lasciò attirare nella loro ipocrisia. E allora a questo punto tante domande ci vengono. Ma come? Questo Pietro non è precisamente quello che ha rimproverato Anania e Saffira? Sì, è lui. E quel Barnaba qui non è quello che aveva fatto questo gesto di generosità così limpida? È lui. Eppure scivolano nell'ipocrisia anche loro. Ma quando, dice Paolo, vidi che non si comportavano rettamente Pietro e Barnaba e gli altri, secondo la verità del Vangelo, dissi a Cefa in presenza di tutti: se tu che sei giudeo vivi come i pagani e non alla maniera dei giudei, come puoi costringere i pagani a vivere alla maniera dei giudei? La frase non è così limpida, anche perché Paolo è innervosito, chiaramente. Quindi, ma cosa vuol dire? Paolo sta accusando, perlomeno di incoerenza, ma poi vedremo di ipocrisia, Pietro. Cioè, gli sta dicendo: tu Pietro, pur essendo di origine giudaica, finalmente sei giunto a vivere in maniera giusta, in modo piuttosto libero rispetto alla legge di Mosè. Non osservi più tutta la legge di Mosè, seguendo Gesù, che ci ha insegnato a vivere all'insegna della carità, che va oltre la legge di Mosè. Eppure tu, che finalmente sei giunto a questa libertà, adesso osi costringere i cristiani di origine pagana ad adottare il modo di vivere dei giudei, così attento a tutte le leggi di Mosè, così attento alle prescrizioni alimentari. Sei perlomeno incoerente. Ora, Paolo sta esagerando, perché a dire il vero Pietro non aveva costretto nessuno, non aveva costretto i cristiani di origine pagana a osservare la legge di Mosè. Semplicemente aveva visto arrivare i visitatori apostolici e aveva fatto un passo indietro. Era tornato ad osservare le prescrizioni alimentari, puro, impuro, cibi puri, cibi impuri, della legge di Mosè. Però Paolo qui ha visto bene, per certi versi. Ha notato un'ipocrisia di fondo. Arrivano questi, tu cambi? A dire il vero, e qui inizio a mettere in luce come nella Chiesa le cose sono complesse, nei rapporti umani le cose sono complesse. Non c'è la verità tutta da una parte. A dire il vero, Gesù aveva insegnato lo stile della correzione fraterna. Prima quattro occhi, poi se non riesci a convincere dell'errore tuo fratello, chiama qualche amico, insieme tentate. Poi se proprio lui rimane nel suo peccato, dillo davanti a tutti. Pietro davanti a tutti subito. Svergogna Cefa davanti a tutti, lo dice lui. E mi verrebbe da chiedere: ma Paolo, tu non sei quello che ha scritto quell'inno meraviglioso alla carità,
che non manca di rispetto, non si adira, che tutto scusa, tutto crede, tutto spera e tutto sopporta. E come mai, a viso scoperto davanti a tutti, hai svergognato un tuo confratello? Così dichiara Paolo nella lettera ai Galati. Purtroppo noi non abbiamo l'altra campana, quella di Pietro. Però è lecito chiederci, ma è proprio vero che Pietro era stato così ipocrita? E le cose sono complesse, erano complesse, sono ancora complesse nella Chiesa. Far discernimento all'insegna della carità è dura, soprattutto appunto quando ci sono rapporti delicati. Insomma, quello che vorrei farvi intuire è che non è sempre buona cosa, mettiamola così, sbattere in faccia la verità a una persona che effettivamente magari sta sbagliando. Voglio dire, bisogna imparare da Gesù a coniugare verità e carità. La verità prima o poi va sempre detta, ma la carità intelligente, ti dice quando e come devi dire la verità. Talvolta ti dice anche di aspettare a dirla, perché l'altro non è pronto ad accoglierla. Crea una situazione di odio. Sta di fatto che questo è un rimprovero fatto da Paolo a Pietro. Però lo stesso Paolo aveva dato un'indicazione molto simile al comportamento di Pietro a riguardo dei pagani diventati cristiani e dei giudei diventati cristiani. In che senso? Innanzitutto Pietro e Paolo avevano fatto una scelta di campo. Io Paolo mi dedico ai pagani, soprattutto tu Pietro ti dedichi ai giudeo-cristiani. Capite perché quando Pietro vede arrivare i visitatori apostolici giudeo-cristiani dalla chiesa di Gerusalemme, fa un passo indietro. Dice: torno nel mio campo. Non voglio che per questioni del mio comportamento la chiesa di Antiochia in Siria, che è mista, si spacchi in due tendenze, in due gruppi l'uno contro l'altro. È precauzione quella di Pietro. Saggio. Faccio un passo indietro. Ma Paolo stesso aveva detto qualcosa del genere a riguardo di un altro problema, ma simile, della Chiesa delle origini, che era il mangiare la carne comprata al mercato. Gran parte della carne proveniva, a quell'epoca, dai sacrifici offerti agli dèi. Per cui non si sapeva se, comprando la carne, quella carne provenisse da questi sacrifici. Si sacrificava, non so, un vitello, una parte saliva agli dèi sotto forma di fumo, un'altra parte la si condivideva con gli amici per ringraziare gli dèi, l'altra parte del vitello si vendeva. Ed ecco il problema dei cristiani delle origini. Noi, come dice la legge di Mosè, non dobbiamo mangiare questa carne offerta agli idoli. Paolo deve intervenire. E interviene con una cautela, una saggezza, una carità che assomiglia proprio a quella di Pietro. Dice: badate che questa vostra libertà nell'osservanza della legge di Mosè non diventi occasione di caduta, cioè di scandalo nella fede, per i deboli. Cioè, tu sei un cristiano adulto e sai benissimo che la carne è carne, non esistono gli dèi, c'è solo il Dio di Gesù Cristo. Ma attento, ci sono altri che sono più deboli nella fede di te, non sono maturi come te. E va avanti Paolo: se un cibo scandalizza il mio fratello, non mangerò mai più carne per non dare scandalo al mio fratello. E dice, soprattutto ai più forti, ai più maturi nella comunità: accogliete chi è debole nella fede, senza discuterne le opinioni. Non mandare in rovina con il tuo cibo colui, quel debole, per il quale Cristo è morto. È meglio non mangiare carne, né bere vino, né fare cosa alcuna in cui tuo fratello trovi motivo di scandalo. La convinzione che tu hai conservala per te stesso davanti a Dio. Sarebbe bello che nelle nostre comunità, quando ci sono delle tensioni nel consiglio pastorale, così, si facesse valere innanzitutto il principio carità: non scandalizzare i più deboli. Ecco, sta di fatto che Pietro ad Antiochia si era comportato proprio così, come Paolo ha detto di comportarsi a quelli più maturi nella fede. Poi possiamo aggiungere, ma certo, anche Pietro avrebbe potuto confrontarsi con Paolo, con Barnaba, con i visitatori apostolici. Però la storia non si fa con i sé. Si è comportato così. Quindi, diciamo così, ragioni pastorali e teologiche che si scontrano e rischiano di spaccare la Chiesa. Anche Paolo stava portando avanti questo procedimento pastorale ben fondato dal punto di vista teologico. Cioè, il problema per Paolo, sempre in questa situazione di chiesa proveniente da due matrici differenti, il problema era nato sul piano pastorale. Cioè, Paolo si era chiesto, ma se un pagano mi chiede di diventare cristiano, io devo imporgli la legge di Mosè? E lui si era dato questa risposta, no. Di fronte a un dono così grande che è il figlio Gesù, un dono di Dio così grande, il primo passo da fare è aprire le braccia ed accogliere il dono. Credere in Gesù. Farsi battezzare nel nome di Gesù. E sei cristiano, punto. Altri no. Vescovo Giacomo, altri presbiteri della Chiesa Madre di Gerusalemme, dicevano no. Non si deve far così. Prima si chiede a questi pagani di osservare tutta la legge di Mosè, di entrare così nel popolo di Israele, di diventare eredi di Abramo e di ricevere quindi la giustificazione, il perdono dei peccati, così, e poi potranno essere cristiani a titolo pieno. Paolo non va in questa direzione. Per Paolo basta che un pagano accolga Gesù Cristo. Ciascun cristiano è tale perché ha accolto nella sua vita Gesù Cristo. E Paolo aveva ragione. Qui c'è una implicazione teologica ad altissimo profilo. Cioè, Paolo capisce che nella pastorale c'è in gioco qualcosa di importantissimo. Cioè, all'inizio l'atteggiamento fondamentale deve essere questo. Signore, io ho bisogno di te che sei il mio Salvatore. Da solo non ce la faccio a giungere da te, da solo non ce la faccio a scalare il paradiso, neanche osservando con le mie forze la legge di Mosè, non ce la faccio, anzi rischio di peccar d'orgoglio, devo accogliere te, accogliere il tuo spirito e grazie al tuo aiuto, dopo vivere all'insegna della carità che in fondo è esattamente l'essenziale della legge di Mosè. Paolo aveva ragione. Però nella Chiesa delle origini non si giunge subito a questa consapevolezza, si rischia addirittura lo scisma. Pietro, se avesse continuato a farli incoerente, sarebbe stata una causa di scisma. Paolo, se avesse continuato ad accusare a destra manca di ipocrisia, avrebbe creato uno scisma. I giudeo-cristiani della parte del vescovo Giacomo, se avessero continuato ad esigere l'osservanza della legge di Mosè anche dai pagani, avrebbero creato prima o poi uno scisma. Invece soffia proprio lo Spirito Santo e questi si radunano a Gerusalemme, fanno un concilio e giungono a dire: lo Spirito Santo e noi abbiamo deciso che basta credere in Gesù Cristo per diventare cristiani a pieno titolo. Vedete, i punti di vista teologici possono creare delle tensioni se sono vissuti senza carità. E gli Atti degli Apostoli ci testimoniano questo. C'è voluto un intervento forte dello Spirito Santo per superare questi atteggiamenti che erano fondati su delle verità evangeliche. In nome del Vangelo si rischiava di spaccare la Chiesa. capite? Ma le cose sono ancora più complesse. Perché? Perché possono non solo esserci delle verità di Vangelo, ma possono queste verità scatenare degli atteggiamenti di polemica proprio all'interno della Chiesa. Concilio di Gerusalemme, lo Spirito Santo e noi abbiamo deciso che. Paolo riparte nei suoi viaggi missionari e si crea piano piano nelle comunità fondate da Paolo un fronte anti-Paolo, contro Paolo. Missionari come lui, giudeo-cristiani come lui, che iniziano a diffondere delle maldicenze contro Paolo, delle calunnie pesanti, e per di più dicono davanti ai più deboli, dicono di essere stati mandati dal vescovo di Gerusalemme, il vescovo Giacomo. Paolo viene a sapere tutto questo e si scatena. Nelle sue lettere fa una polemica. Grazie a Dio questi passi non vengono letti nella liturgia, ma ve li ho riportati lì. Paolo, che nella lettera ai Galati, viene a sapere che sono arrivati questi missionari che dicono: voi che siete pagani diventati cristiani dovete prima osservare la legge di Mosè, se siete uomini dovete farvi circoncidere, allora sarete cristiani a titolo pieno. E Paolo scrive: farebbero meglio a farsi castrare quelli che vi gettano nello scompiglio chiedendo la circoncisione. Nella seconda Corinzi, Corinto, un'altra comunità effervescente, pure spaccata all'interno per questioni notate di verità evangelica. Paolo che dice: questi tali, questi missionari che sono giunti da voi e stanno rovinando la comunità, sono lavoratori fraudolenti che si mascherano da apostoli di Cristo, ma la loro fine sarà secondo le loro opere. Li sta mandando all'inferno. Questo vuol dire. Vedete? Toni durissimi. Immaginate oggi se un vescovo scrivesse parole così a dei preti di una comunità pastorale. Capite? La Chiesa. E qui ne va ancora di verità dogmatiche, dottrinali, ma nella Chiesa delle origini nascono dei conflitti partendo dalla pastorale. Mi spiego, sempre ragionando con Paolo e ragionando su quello che Luca ci racconta di Paolo. Paolo aveva una personalità bella. Io voglio bene proprio a Paolo. Una personalità molto ricca, però un carattere forte. Per cui era difficile collaborare con uno come Paolo. Certo, lui lo faceva per Gesù, lui lo faceva per il corpo di Cristo che è la Chiesa, però collaborare con lui era difficile. E lo si vede bene dal rapporto con Barnaba, di cui abbiamo parlato prima. Guardate che a Barnaba Paolo doveva tantissimo, perché quando Paolo incontra Gesù Cristo e inizia a comportarsi da cristiano, nelle comunità cristiane non è che lo hanno accolto subito. È stato Barnaba che ci ha messo la faccia per presentare Paolo davanti agli altri cristiani. È Barnaba che va a recuperare poi Paolo a Tarso e inizia con lui a lavorare ad Antiochia. Insomma, Paolo all'inizio faceva paura, perché questo qui dice di essersi convertito. Noi lo facciamo entrare nelle nostre case, lui scopre chi sono i cristiani, fa una bella retata. Barnaba ci mette la faccia, lo presenta agli altri. Non solo, parte con lui per il suo primo viaggio missionario e porta dietro Barnaba suo cugino, Giovanni detto Marco. Suo cugino, gli vuole bene, quello che ha scritto il Vangelo di Marco. Ma sentite cosa avviene quando dovevano ripartire per il secondo viaggio missionario. Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni, detto Marco, suo cugino, ma Paolo riteneva che non si dovesse prendere uno che si era allontanato da loro in Panfilia e non aveva voluto partecipare alla loro opera. Non sappiamo cosa fosse capitato in Panfilia. Probabilmente Marco aveva avuto paura, si era ritirato. Paolo gli mette su una bella croce. Non lo voglio. Non lo stimava all'altezza di fare il missionario con lui. E, dice Luca, tra Paolo e Barnaba il dissenso fu tale che si separarono l'uno dall'altro. Barnaba, prendendo con sé Marco, si imbarcò per Cipro. Paolo invece scelse Sila e partì, affidato dai fratelli alla grazia del Signore. Vedete, non ci sono ragioni teologiche, evangeliche. È questione semplicemente di una scelta pastorale. Eppure questi due si dividono. E questi due erano leader nella comunità di Antiochia in Siria. Erano i due missionari più in vista. Capite lo scandalo della gente a vedere questi litigare? Andiamo avanti. Mormorazioni. La Chiesa di sempre. Su questo non mi soffermo tanto perché l'abbiamo già visto la volta scorsa e poi ci dobbiamo tornare. Insomma, la comunità di Gerusalemme, vi dicevo, era un cuor solo, un'anima sola per la comunione dei beni, ma a un certo punto, non solo appunto, si verifica il caso di Anania e Saffira, ma aumentando il numero dei fedeli, quelli di lingua greca mormorarono, ecco qui, contro quelli di lingua ebraica perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Già vi avevo spiegato la volta scorsa che le vedove erano una categoria effettivamente a rischio allora perché non c'erano tutte le assicurazioni di oggi. Ma da un problema pratico si vede subito che la tensione sale. E a causa, ancora una volta, di questi atteggiamenti infantili, in fondo, per certi versi si poteva affrontare il problema in una maniera più nitida. E invece a causa di queste mormorazioni la comunità rischia ancora di spaccarsi. Ma abbiamo visto, grazie al discernimento intelligente, alla carità intelligente dei dodici, si supera il problema. Si crea questa istituzione caritativa nuova dei sette diaconi, su cui dovremo pure tornare. Questo non toglie che le mormorazioni possono spaccare una comunità. Ultimo tipo di fragilità, di incoerenze, di peccati, i risentimenti pieni di invidia. Ancora una volta in questione il nostro Paolo. Siamo negli Atti al capitolo 9. Paolo ha appena incontrato il Signore risorto sulla via di Damasco. Tre giorni dopo riceve il battesimo e subito, entusiasta com'è, inizia ad annunciare il Vangelo nelle sinagoghe di Damasco. Ed è così travolgente che crea difficoltà. I giudei di Damasco lo vogliono far fuori, tra il chiaro e l'oscuro. Allora, niente, Paolo viene preso e spinto ad andare a Gerusalemme. Venuto a Gerusalemme, racconta di nuovo Luca, Paolo cercava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo. Ve l'avevo detto. Questo entra nelle nostre case, fa finta di celebrare l'Eucaristia con noi e poi ci sbatte tutti in carcere. Allora Barnaba lo prese con sé. Lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come durante il viaggio verso Damasco aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come in Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù, così egli poté stare con loro e andava e veniva in Gerusalemme predicando apertamente nel nome del Signore, parlava e discuteva con quelli di lingua greca. Quindi Paolo inizia il suo ministero alla grande, è pieno di entusiasmo, ha incontrato Cristo risorto e poi è a Gerusalemme. Lui a Gerusalemme era di casa, aveva studiato nella scuola in di Gerusalemme, da Gamaliele I, conosceva le figure del potere, l'ambiente sacerdotale, i sommi sacerdoti. Poi, appunto, predicava, cioè chi poteva battere Paolo, conosceva la Sacra Scrittura quasi a memoria. E crea però difficoltà, ancora una volta. Gli ebrei di lingua greca vogliono farlo fuori. E Luca racconta, questi ebrei, presso i quali lui andava vigorosamente ad annunciare Gesù di Nazareth come il Messia tanto atteso, questi tentarono di ucciderlo, ma quando vennero a saperlo, i fratelli, cioè i cristiani, lo condussero a Cesarea e lo fecero partire per Tarso, cioè lo rispediscono a casa. Allora, cerchiamo di capire. Una scelta, sempre per farvi capire come nella Chiesa le cose non sono semplici. Allora, sicuramente una scelta di prudenza. Vogliono salvare la vita a Paolo. È vero. Ma due particolari mi dicono che non tutti proprio pensavano così. Primo particolare, Paolo parte, va a Tarso, la sua città natale, e nessuno pensa più a lui. Per ben 10 anni, o giù di lì, lui rimane a Tarso. È strano. Strano per un tipo così intraprendente. Strano più ancora per una chiesa che avrebbe avuto proprio da guadagnare ad avere un missionario come Paolo. 10 anni. Leggendo tra le righe mi sa che dobbiamo individuare qui un certo rancore da parte di qualcuno che aveva subito dei torti da parte di Paolo prima della conversione. E forse anche un po' di invidia per quello che Paolo era o poteva essere nel presente. Insomma, un neoconvertito così intraprendente, anche un po' così supponente, nella Chiesa dava fastidio. Resta là. Secondo particolare interessante che fa affiorare questo risentimento invidioso è il tono ironico che Luca utilizza alla fine del brano. Paolo è mandato a Tarso e, annota Luca con fine ironia, la Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria. Insomma, via Paolo, stiamo tranquilli. Vedete l'invidia? L'invidia ti acceca. L'invidioso non vuole vedere i successi dell'altro, neanche dal punto di vista pastorale. E quando l'altro è lontano, allora l'invidioso sta bene. Concludiamo, per star dentro sempre alla nostra oretta, poi qualche domanda da parte vostra. Abbiamo visto pagine stasera non così edificanti degli Atti degli Apostoli e della Chiesa delle origini. Tentazioni, fragilità, peccati non mancavano nella Chiesa delle origini. Potremmo andare anche oltre, approfondire, scavare ancora nel Nuovo Testamento e troveremmo altri peccati, altre ragioni di divisioni interne, di resistenze peccaminose allo Spirito Santo. Però questa nostra ricognizione nel testo non deve fermarsi, secondo me, a livello accademico, qua dentro, nella testa, ma, come diceva Don Giovanni all'inizio, dovrebbe far scattare dentro di noi un desiderio di riforma della Chiesa, ma prima ancora di conversione personale. Sentite cosa insegna Sana e Scrivà de Balaguer ai suoi discepoli. Dici continuamente che bisogna correggere, che è necessario riformare. Bene, riforma te stesso, che ne hai davvero bisogno, e finalmente avrai dato avvio alla riforma. Nel frattempo non darò credito ai tuoi proclami di rinnovamento. È vero, ci sono persone nella Chiesa che sono sempre lì a combattere, bisogna riformare, bisogna... Prima di tutto noi stessi. E allora saremo coerenti, ben sapendo che appunto il primo passo della conversione è essere consapevoli del proprio peccato. Questo è già frutto dello Spirito Santo. È l'esperienza buona, moralmente fruttuosa, di guardarsi allo specchio, per accorgersi, senza naturalmente flagellarci, per accorgerci che c'è ancora una distanza tra la Chiesa che siamo e la Chiesa che siamo chiamati a diventare. Rendersi conto di questo, secondo me, è positivo. Appunto, è l'esperienza di chi si avvicina allo specchio e vede quella ruga, quel neo, quel brufolo, che stando lontano non vedeva, ma ti sei avvicinato allo specchio. E lo stesso vale quando ti avvicini a Gesù. Se ti avvicini a Gesù, capisci di essere ancora distante da Lui. Paradossale, ma è vero. Se stai lontano, tutto va bene. Non va poi così male. Se ti avvicini, vedi che sei distante da Lui, ma questo è il primo passo del tuo cambiamento verso di Lui. Ecco, così è per il nostro essere Chiesa insieme. Quanto più la Chiesa di oggi riesce, anche attraverso ciascuno di noi, a vedere quanto sia distante dal Vangelo, tanto più si sta avvicinando ad essere ciò che deve essere, la sposa di Gesù. Un cuor solo, un'anima sola, oggi, per consentire anche agli altri di vedere qualcosa del mistero di Cristo. Grazie dell'attenzione.